Magari.
Magari.
Il mondo com'è?
E come potrebbe essere?
Un saluto agli ascoltatori di 105 Live, la radio vaticana in diretta da parte di Lucas Duran al microfono. Ringraziamo in console Giuseppe Mauriello che ci aiuta a mandare in onda questo nuovo appuntamento con Magari, il mondo com'è e come potrebbe essere, rubrica settimanale che sulla Radio Vaticana si occupa di sviluppo e cooperazione internazionale. Abbiamo iniziato ormai da qualche settimana una serie di puntate che analizzano monograficamente i singoli obiettivi del millennio, vale a dire quegli 8 punti fondamentali che sono stati approvati, sottoscritti all'unanimità da tutti i 191 stati membri dell'ONU e che pongono come data comune proprio di raggiungimento, almeno questo è quanto auspicato, il 2015. Oggi siamo arrivati al terzo obiettivo, vale a dire promuovere l'eguaglianza di genere, il cosiddetto empowerment delle donne, in particolare eliminare le disparità di genere nel campo dell'educazione primaria e secondaria, preferibilmente, si diceva, entro il 2005 e a tutti i livelli educativi entro il 2015. Siamo nel 2009, quindi già alcuni bilanci magari possiamo anche farli, e soprattutto lo possiamo fare con due competenti ospiti. Silvia Stilli, che è la direttrice di ARCS, vale a dire Arci Cultura e Sviluppo. Grazie Silvia per essere con noi quest'oggi.
Grazie a voi, buona giornata.
E Beatrice Costa, che è la responsabile per ActionAid Italia della ricerca e analisi dell'ambito diritti delle donne, appunto, di ActionAid. Grazie Beatrice.
Grazie a voi.
Grazie a entrambe. E allora cominciamo proprio magari con alcuni dati per capire a che punto siamo. Beatrice Costa, dal punto di vista di ActionAid, diamo qualche cifra, ma soprattutto inquadriamo la situazione allo stato attuale. Siamo nel 2009 rispetto all'obiettivo 3.
Le Nazioni Unite hanno dato lo stato, insomma, dell'arte rispetto agli obiettivi del millennio, in particolare rispetto all'obiettivo 3, con il rapporto sul progresso dell'MDG 3 e dell'obiettivo 3 nel 2008. E sostanzialmente vediamo dei dati sicuramente preoccupanti, negativi, però vediamo anche qualche progresso. Di fatto le Nazioni Unite ci dicono che l'indice di parità di genere nell'istruzione elementare è stato, ha raggiunto il 95% in 6 delle 10 regioni che vengono analizzate. 95% cosa vuol dire? Che per 100 bambini maschi che vanno a scuola, 95 o più bambine sono state inserite a livello di scuola primaria. Questo è stato raggiunto appunto in 6 di 10 regioni. Quelle regioni dove non è stato raggiunto sono chiaramente l'Africa e l'Asia, le regioni, i paesi corrispondenti all'Asia meridionale orientale. Questo, se vogliamo, può essere un dato positivo, cioè possiamo dire che c'è chiaramente un progresso, soprattutto se si guarda lo storico, però ci dicono anche le Nazioni Unite che dei 113 paesi che non hanno raggiunto questo obiettivo entro il 2005, soltanto 18 sembrano incamminati per raggiungerlo entro il 2015. Quindi questo, ci restituisce una dimensione un po' di rallentamento rispetto al progresso da questo punto di vista. Ma le Nazioni Unite ci danno anche degli altri dati, sempre relativi all'obiettivo 3, non però legati all'istruzione, ma legati al lavoro e alla percentuale delle donne che occupano posizioni anche a livello di rappresentanza politica. E su questi dati sono più allarmanti, perché possiamo vedere che in un terzo dei paesi in via di sviluppo le donne sono meno del 10% dei parlamentari, quindi una rappresentanza politica ancora molto fragile. E poi ci dicono anche che 2/3 delle donne impiegate nei paesi in via di sviluppo hanno un lavoro precario o non pagato. E questo ci dice che a livello di del cosiddetto empowerment economico, cioè del fatto che le donne possono essere anche indipendenti dal punto di vista economico, molto è ancora da fare.
Ecco, io fermo un attimo Beatrice Costa, che ringrazio perché queste sono cifre essenziali, importanti per poi poterle analizzare. E passo la parola a Silvia Stilli. Commentiamo queste cifre anche dal punto di vista, naturalmente, della prospettiva di Arci Cultura e Sviluppo.
Lavorando nei paesi in via di sviluppo con le donne e anche da un'ottica, femminile, la declinazione dei dati che Beatrice ci ha fornito assume un aspetto sociologico un po' particolare. È vero che Africa e Asia sono le due realtà che hanno più problematicità, ma un dato a mio parere, almeno per l'esperienza, come dire, non solo della mia ONG, ma del mondo delle ONG, assolutamente diffuso, è che poi all'interno della componente femminile in ogni paese c'è una parte che riesce, come dire, ad avere luoghi di rappresentanza e dove poter esprimere la propria voce, e che spesso questa parte è costituita da quell'elite di donne che accettano alcune regole clanistiche o, come dire, di rappresentanza politica, che non le porta poi ad essere le vere portavoci dei temi delle donne, ma semplicemente essere un numero che fa percentuale di politiche o di donne di impegno che accedono da alcuni posti di dirigenza nei vari paesi. Io penso per questo anche molto al Mediterraneo e al Medio Oriente. Ci metto anche un pezzo anche d'Europa e ci metto anche l'Italia. Io lo sento moltissimo e sono, come dire, una persona che ormai ha 46 anni, che ha fatto la sua esperienza politica, e vedo sempre di più le donne, le giovani, anche le meno giovani donne italiane, che si allontanano dalla politica attiva e da quella dove, come dire, si costruiscono luoghi di rappresentanza. Da un osservatorio particolare che come ARCI abbiamo in questo periodo, che è quello del Medio Oriente, se penso al Libano, se penso all'Algeria, se penso alla Tunisia, penso a quello che in questi ultimi anni si sta di nuovo riacuendo, che è il male, il dolore del fatto che queste donne che accedono ai luoghi di potere sono sempre più lontane dalle comunità, dalle associazioni, dalle realtà dei diritti delle donne dalle quali spesso provengono.
Ma in questo senso, dai dati che ci stava dando Beatrice Costa, non soltanto dando dei dati ma analizzandoli, certo, cosa fondamentale del resto, ecco, ci sono però anche dei dati positivi. Ecco, come si può effettivamente, ecco, come si può, Silvia Silli, incidere? Cioè, qual è, diciamo così, lo strumento, la modalità per cui questi risultati positivi sono avvenuti e potranno avvenire? Cioè, come si deve lavorare per ottenere dei risultati positivi, soprattutto nell'ambito dell'obiettivo 3?
Ma sicuramente lavorando in rete, nelle reti internazionali, rafforzando questo percorso di scambio, formazione e anche di conoscenza che molte reti internazionali e molte esperienze, soprattutto italiane, ActionAid stessa, oltre l'ARCI, ma anche altre, stanno portando avanti. Per cui è sempre più importante che da questi percorsi di scambio e di conoscenza nasca, come dire, anche l'individuazione di dov'è il problema, ma anche il rafforzamento di quelle esperienze di donne che nella loro realtà locale hanno voglia e cercano di promuoversi e non soltanto di tutelarsi. Penso a esperienze libanesi in aree difficili, ma positive, che anche noi stiamo portando avanti. Penso al nord del Libano, penso alla Bekaa, dove c'è un alto tasso, come dire, di donne che non hanno nemmeno avuto l'educazione primaria, ma che assolutamente vogliono partecipare anche alla realtà produttiva del loro luogo, ma che vogliono anche occuparsi di diritti e tutela delle donne in aree non semplici. Penso al Mozambico.
Sì.
C'è un'esperienza importante, quella della WILSA. La WILSA è una rete di tutta l'area sudafricana, diciamo, di donne, che lavora molto, in modo particolare sul territorio, con le donne che hanno problematicità di violenza, promuovendo centri antiviolenza, ma anche, come dire, cercando di costruire percorsi di rete in tutta l'area sudafricana e anche nel rapporto con l'Italia e con l'Europa.
Ecco, questi sono degli esempi che appunto Silvia Silli in particolare ci ha voluto portare, anche naturalmente sulla base dell'esperienza dell'ARCI. Vorrei tornare anche a Beatrice Costa, perché abbiamo parlato dei dati che inizialmente proprio come ActionAid voi curate con particolare attenzione, però il vostro lavoro proprio sul campo, nello specifico, quali soluzioni propone proprio la vostra azione e la vostra esperienza sul campo?
Io volevo legarmi a quanto diceva Silvia poco fa rispetto anche alle esperienze positive e a come si possono anche legare le azioni che vengono fatte dalla società civile, che poi non sempre, ma in alcuni casi succede, che poi riescono ad arrivare anche a livello istituzionale. Noi in questo senso abbiamo un caso, come dire, di successo abbastanza recente. Sapete che nell'ottobre scorso Ruanda ha avuto le elezioni politiche e ha raggiunto un dato, diciamo, molto positivo, superando tutti gli altri paesi del mondo in termini di rappresentanza delle donne in Parlamento. Attualmente nel Parlamento ruandese il 56% delle parlamentari è donna, e la portavoce del Parlamento ruandese, che è stata eletta e si chiama Rose Mukantabana, un po' difficile, è sostanzialmente la ex responsabile per i diritti delle donne di ActionAid in Ruanda. Chiaramente sono percorsi individuali, no? Quindi non è soltanto un'organizzazione che può spiegare perché,
certo,
questo accada, però come dire, è un lavoro che è stato fatto da Rose anche a livello sociale, a livello di tessuto, di rete, di base, e che ha portato, come dire, si spera, porti dei cambiamenti anche a livello istituzionale, quindi diciamo di collegamento, no, tra questi mondi che tante volte dovrebbero ispirarsi l'un l'altro, essere mondi in dialogo. Alcune volte si riesce a fare questo tipo di collegamento, altre volte no. Action Aid, diciamo che lavora in una cinquantina di paesi nel mondo e ha scelto appunto i diritti delle donne come asse prioritario e trasversale della sua azione. Il lavoro chiaramente è diverso a livello locale, a seconda di quale sia il paese, insomma, in cui si agisce. Abbiamo alcune linee prioritarie. Sicuramente la lotta alla violenza è diventata una priorità in moltissimi paesi, soprattutto dove c'è una percentuale purtroppo in aumento dell'AIDS, e spesso, insomma, anche da parte di agenzie internazionali è stato un pochino sottovalutato, no, il legame tra violenza, violenza fisica e sessuale e diffusione della pandemia. Quindi noi cerchiamo di fare un lavoro di prevenzione della pandemia a partire dal fenomeno violenza. Questo sicuramente è un asse su cui lavoriamo. Lavoriamo anche in termini di governance e di empowerment, cioè cerchiamo di lavorare affinché le donne abbiano la rappresentanza di cui parlava anche Silvia. E lavoriamo poi in molti paesi, soprattutto negli ultimi anni, stiamo cercando di fare un lavoro sull'accesso, il diritto delle donne alla terra, perché le donne di fatto sono le principali responsabili della produzione, soprattutto di cibo nei paesi in via di sviluppo, ma spesso e volentieri non possiedono la terra che lavorano, e questo è un problema chiaramente, quindi cerchiamo di lavorare con loro perché venga riconosciuto questo diritto.
Ecco, tra l'altro dalle parole, anche dall'esempio portato prima da Beatrice Costa per quanto riguarda il Ruanda, legandolo a quanto prima ancora detto da Silvia Stili, mi sembra che la presenza in politica delle donne sia un passo fondamentale. Allora a questo punto, Silvia Stili, proprio anche come ARCI, come ARCS in particolare, che se ne pensa in chi opera in questo ambito delle, per esempio, delle quote rosa di cui si parla anche nel nostro paese? Possono essere un utile strumento?
Ma dunque, nei paesi in via di sviluppo sicuramente il tema, come dire, è un po' nella notte dei tempi rispetto a questa questione delle quote rosa, nel senso che lì bisogna fare quello che diceva Beatrice e che facciamo tutti quanti, lavoriamo su questi temi con i nostri e le nostre partner in quei paesi, cioè bisogna ricominciare dal basso, cioè costruire il fatto che alle donne sia possibile accedere a dei diritti fondamentali. Quello che diceva Beatrice prima sulla questione della possibilità di dire questa terra è mia e io ne sono proprietaria, il Libano per esempio, che non è uno dei paesi più ultimi, diciamo, rispetto alle tematiche delle donne, di genere, anche dei diritti, è una cosa all'oggi del tutto assente, e quindi è più difficile poter pensare a questo aspetto delle quote rosa, perché, ripeto quello che ho detto prima,
certo,
c'è proprio, come dire, ci sono due classi, ci sono le donne,
sì,
in quanto tale, poi. Peraltro, se porto un altro esempio limite, però lo devo portare, Ciudad de Juarez in Messico, quello che è conosciuto, no, per il film di Jennifer Lopez,
sì,
lì il punto principale è il diritto alla vita. Cioè, lì ci sono gruppi di donne, di madri che hanno visto le proprie figlie uccise in quest'area di confine con gli Stati Uniti, che proprio partono dalla questione diritto a vivere, ad essere riconosciute in quanto esseri umani.
Quindi certo,
allora, il problema delle quote rosa è un problema che,
certo,
esiste qua e che io posso esprimere quello che penso personalmente, ma che è un po' il dibattito anche nella mia realtà associativa. Se le quote rosa sono due cose, un alibi, come dire, per dire qualche donna l'abbiamo collocata e ce la siamo scelta, oppure un elemento che permette alle donne che hanno già avuto accesso ai luoghi di rappresentanza di autosostenersi, beh, in questo caso è del tutto controproducente la situazione. Quindi, per quanto riguarda i paesi di partenariato, il problema è proprio ricominciare dal territorio, come Beatrice ha descritto e come potremmo descrivere in tanti nel lavoro che stiamo facendo. Per quanto riguarda altri paesi di situazione intermedia o gli stessi paesi europei, il problema è quello di rimotivare le donne ai luoghi della vita politica e della rappresentanza.
E in questo senso, quale tipo di sensibilità dal punto di vista maschile ritrovate lavorando evidentemente quotidianamente in questo settore, sia magari in Italia, visto che naturalmente operate in Italia, sia magari quando avete notizie o andate sul campo in altri paesi? Ecco, qual è la sensibilità, la reazione dal punto di vista maschile alla vostra azione?
Ma anche qui insomma generalizzare chiaramente è sempre molto difficile. Noi a livello di azione nei paesi in cui operiamo e soprattutto ciò che ci restituiscono i partner come insomma elementi fondamentali, cioè che in alcune aree è impossibile, in alcune aree tematiche è impossibile non lavorare con l'universo maschile. Penso sicuramente alla violenza che tendenzialmente chiaramente è perpetrata da parte dell'universo maschile nei confronti del femminile, tra l'altro da un universo maschile prevalentemente noto alle vittime, no? Questo tra l'altro non è soltanto un dato dei paesi del sud del mondo, ma drammaticamente un dato italiano, no? Quindi, come dire, come si può lavorare per prevenire la violenza, per prevenire degli stereotipi di genere che fanno le donne vittime oggetto di violenza, senza lavorare a livello di, come dire, di sensibilizzazione, di anche di ricerca a livello sociale, sociologica, con l'universo maschile? È abbastanza improbabile. Ci sono sicuramente dei luoghi che sono ancora predominanti a livello maschile, su cui è più difficile incidere. Penso per esempio ai lavori anche sperimentali che si cerca di fare a livello di bilanci di genere, no? Cioè oggi si sta parlando di bilanci di genere, laddove si dice il problema è andare a vedere come sono allocate le risorse, sia in termini ad esempio di tassazione, sia poi in termini di spesa a livello locale, nazionale, internazionale. E chiaramente, se vogliamo, l'economia, no? Si dice e si vede anche poi quando vediamo i grandi fora internazionali, siedono sempre più uomini che donne. Allora ecco, se vogliamo, alcune aree come la difesa, che invece sono aree fondamentali, perché se pensiamo in tutti quei territori dove esistono conflitti o situazioni post-conflitto di ricostruzione, quanto sarebbe importante che ci fosse una prospettiva di genere nell'intervento militare, ma soprattutto nell'intervento di peacekeeping, di pace, no? Allora, quegli ambiti dove ancora l'universo maschile, la rappresentanza maschile è ancora molto forte, penso alla difesa, penso all'economia, penso alla politica, sicuramente le difficoltà sono maggiori, sia a livello di lavoro sul territorio, sia a livello di interlocuzione politica, che poi questo è anche fondamentale, no?
E questo, tra l'altro, ovviamente, giustamente Beatrice Costa poneva il discorso della generalizzazione. Naturalmente ogni tanto bisogna parlare anche per generalizzazioni, per arrivare poi a delineare punti come quello che è appena emerso dalle parole di Beatrice Costa. Però ecco, la stessa prospettiva, anche sulla base della esperienza importante che ha Silvia Stilli in questo ambito, sta cambiando qualche cosa, pur nella generalizzazione, ripeto ancora una volta, dal punto di vista maschile?
Moltissimi paesi dove noi operiamo, i referenti istituzionali, che sono prevalentemente uomini, affermano e dicono che nelle loro leggi e nei loro programmi la tematica appunto di genere è ai primi punti, ai primi posti. E quindi, come dice Beatrice, con loro bisogna misurarci, ma in qualche modo anche loro hanno capito che se non viene affrontata può essere un boomerang a tutti i livelli. Porto un esempio positivo, perché sono d'accordo con Beatrice, dobbiamo anche partire da delle esperienze positive più che per farne numero, per capire come possono essere ripetibili e come possono essere analizzate. In un piccolo comune, Sofar, sopra Beirut, in Libano, il sindaco, che è una persona veramente anziana e che è ovviamente religiosamente molto formato, è il più attivo nella sua realtà a promuovere la promozione sociale e anche la cittadinanza attiva e tutte le forme di partecipazione delle donne. E questa, come dire, è un'esperienza importante. Al contempo, in altre realtà, penso al Mozambico, altra realtà che conosco, il paradosso è che c'è il nuovo codice civile, si parla dei diritti delle donne, ma il governo mozambicano e le istituzioni locali non hanno alcuna volontà di divulgare la novità, che ormai è una novità che c'è da qualche anno, per cui le donne mozambicane non conoscono assolutamente il fatto che ci sia un nuovo codice civile, che siano soggetto di diritto.
Ecco, io in questo senso ringrazio molto Silvia Stilli, perché è riuscita a dare con due esempi concreti, specifici, proprio la difficoltà, però anche i risultati ogni tanto, no, di un percorso che viene fatto, magari proprio anche grazie a quelle reti internazionali a cui si faceva riferimento. Noi del resto torneremo proprio anche a occuparci di questi argomenti, magari invitando proprio, se saranno disponibili, le nostre ospiti di oggi, per fare ulteriormente il punto. Prima però di salutarle, naturalmente ringraziare. Vorrei chiedere a entrambe qualcosa di molto importante. In queste puntate noi vorremmo dare degli strumenti di informazione a coloro che ci ascoltano e anche cercare di responsabilizzarli, perché un'adeguata pressione anche a coloro che poi dovranno così dare delle risorse perché il cammino prosegua nasce proprio dall'informazione. E allora cominciamo proprio con Beatrice Costa. Quali sito internet, ecco, degli informazioni che possono essere raccolte dai nostri ascoltatori, che cosa possiamo suggerire?
Sicuramente possiamo suggerire qualche istituzione internazionale, perché chiaramente sono un pochino più completi, che danno informazioni, aggiornamenti costanti. Penso a UNIFEM, che è l'Agenzia delle Nazioni Unite per le Donne, www.unifem.org. Poi da un punto di vista di Unione Europea ci sono tantissimi portali. Uno un pochino nuovo è www.gendermatters.eu. E poi ci sono invece, credo anche Silvia possa dare, altri tipi di, come dire, di portali che non sono soltanto a livello di istituzionali, ma sono invece di reti sia internazionali che nazionali, e portali che danno informazioni alle donne per le donne. In ultimo volevo ricordare, c'è stata la presentazione del Social Watch, l'edizione italiana, e anche qui si trovano dei dati molto interessanti, anche un pochino controcorrente rispetto all'analisi di genere. Quindi Social Watch è un'altra risorsa importante.
E naturalmente accordiamo anche quello di ActionAid, visto che naturalmente stiamo parlando con ActionAid. Prego.
www.actionaid.it, grazie.
E Silvia, voglio anche dire naturalmente a chi ci ascolta che tutti questi siti basta ricollegarsi con la nostra trasmissione sul nostro sito, che a conclusione di tutti darò anche della Radio Vaticana, e quindi con calma uno potrà risegnarsi tutti quanti i siti che stiamo però dando con attenzione, proprio perché informarsi è fondamentale per poi prendere coscienza della problematica. Silvia Stilli.
Sì, molto rapidamente. A livello internazionale completo con www.wide-network.org, che è ovviamente un sito a cui ci riferiamo tutti noi che lavoriamo nelle reti e che si occupa sia delle organizzazioni delle donne che dello sviluppo che dei diritti.
Wide come si scrive?
wide-network.org.
Proseguiamo.
Scendo, diciamo, sulla parte più italiana, riviste e realtà che conosciamo, che sono online o le reti dei centri antiviolenza, cioè www.noidonne.org, www.differenzadonna.it.
E chiudiamo anche con Silvia Stili per quanto riguarda l'ARCI.
www.arciculturasviluppo.it, oppure www.arci.it con i richiami.
E quindi concludiamo con il più semplice, www.arci.it, come quello di ActionAid, www.actionaid.it per quanto riguarda ActionAid Italia, dalla cui sede ci sta parlando Beatrice Costa, che è responsabile di ricerca e analisi nel campo dei diritti delle donne di ActionAid Italia. Io ringrazio moltissimo Beatrice Costa, auguro a lei e a tutti coloro che operano in ActionAid buon lavoro.
Grazie mille a voi.
Per quanto riguarda
ecco, un saluto reciproco che dimostra proprio come anche coloro che operano nelle reti internazionali poi si conoscono, e per fortuna, perché così si coordinano. E allora un saluto anche a Silvia Stilli, direttrice di ARCS, Arci Cultura e Sviluppo. Grazie della disponibilità, del tempo che ci ha voluto dedicare. Buon lavoro anche a voi.
Grazie a tutti, buon lavoro, arrivederci.
Per quanto riguarda la puntata di oggi, la potrete ritrovare sul nostro di sito internet, www.radiovaticana.org/105live. Magari Il mondo com'è, come potrebbe essere, torna la settimana prossima per parlare del quarto obiettivo. E per il momento, da parte di Lucas Duran, un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi di 105 Live.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are
also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They're like much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.